Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Nell'ottobre del 2022, nei cieli dell'Ucraina, è andato in scena quello che, a prima vista, poteva sembrare un classico duello aereo. A sfidarsi non erano però due piloti a bordo dei loro jet militari, ma due droni di piccole dimensioni e manovrati a distanza. In un video diffuso su X dalle forze armate di Kiev si vede infatti un drone ucraino che viene approcciato da un quadrirotore russo. Dopo aver manovrato per qualche secondo intorno al rivale, quest'ultimo si lancia contro il nemico. L'attacco però fallisce, il drone russo danneggia nello scontro le sue eliche e precipita al suolo. Questo scontro simboleggia perfettamente il ruolo crescente che i droni stanno giocando nei teatri bellici più recenti, dall'Ucraina a Gaza. Proprio a Gaza l'invasione delle truppe di terra israeliane è stata enormemente facilitata dal massiccio utilizzo di droni e dall'uso sempre più intenso di armi autonome guidate da sistemi di intelligenza artificiale, oltre che, come vedremo, di veri e propri cervelloni elettronici che elaborano le strategie belliche. Ma quali sono i problemi sollevati da questa evoluzione tecnologica della guerra? E perché alcuni strumenti sono stati definiti una fabbrica di omicidi di massa? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Partiamo da un elemento che ci aiuta a capire perché i droni siano diventati così importanti anche nel conflitto in corso in Palestina. Gaza è infatti un territorio particolarmente ostico per l'esercito invasore. Oltre a essere densamente popolata, la striscia è formata in larga parte dai cosiddetti canyon urbani, strade strette circondati da edifici alti, oltre a essere piena di tunnel da cui possono partire agguati e di macerie che ostacolano il passaggio dei mezzi. Per questa ragione l'IDF, l'esercito israeliano, utilizza sempre più spesso dei piccoli droni come avanguardia. Nonostante non abbia divulgato informazioni precise, è noto che l'esercito israeliano, oltre ai grandi droni per la sorveglianza dall'alto, impiega sul territorio due tipi di droni prodotti dalla startup di Tel Aviv, Extend. Il primo è l'Extender, che viene utilizzato per operazioni al chiuso e all'interno dei tunnel. Dotato di una protezione che impedisce ai rotori di danneggiarsi se colpiscono i muri, questo drone pesante poco più di un chilo utilizza un software di riconoscimento immagini per comunicare ai soldati ciò a cui stanno andando incontro ed evitare collisioni. L'Extender è inoltre in grado di trasportare una carica esplosiva da 150 grammi che può venire sganciata nei pressi dell'obiettivo, allontanandosi prima che esploda. Il secondo drone impiegato dai soldati dell'esercito israeliano è invece il Wolverine, che può trasportare carichi pesanti anche più di un chilo e viene solitamente impiegato per ispezionare e prelevare possibili esplosivi, trasportandoli al sicuro e facendoli esplodere a distanza di sicurezza. Nonostante il ruolo crescente che i droni stanno avendo nel conflitto in corso a Gaza, che ha ormai causato oltre 30.000 vittime, è però la guerra in Ucraina a essere stata definita un laboratorio per quanto riguarda l'impiego di droni di ogni tipo. Nella fase iniziale della guerra, l'Ucraina si è affidata principalmente e con grande efficacia ai TB2 Bayraktar di produzione turca. Si tratta di enormi droni dal costo di 5 milioni di dollari l'uno, pesanti 150 kg, lunghi 6,5 metri e che possono raggiungere anche i 220 km orari. Sono questi velivoli che hanno inizialmente permesso alle forze ucraine di penetrare le difese aeree russe e di colpire anche importanti obiettivi. Con il passare dei mesi la Russia ha però conquistato un maggiore controllo dei cieli, iniziando ad abbattere un numero crescente di Bayraktar. Nonostante i droni turchi continuino a essere impiegati ed è stato annunciato che i prossimi modelli saranno in grado di identificare i bersagli e fare fuoco in totale autonomia, le forze ucraine hanno gradualmente cambiato approccio, affidandosi sempre di più a veri e propri sciami di piccoli ed economici droni commerciali. I più utilizzati sono i Mavic della cinese DJI, dispositivi diffusi in tutto il mondo per girare video dall'alto. Nel settore bellico, questi stessi droni, il cui prezzo va dai 400 fino ai 4.000 euro, vengono facilmente riadattati per trasportare e sganciare esplosivi sulle truppe nemiche, oltre che per compiti di sorveglianza e ricognizione. Si stima che l'Ucraina ne acquisti fino a 10.000 esemplari al mese. Le forze russe si affidano invece a droni di grandi dimensioni come l'Orlan 10 o più piccoli come l'Eleron 3, entrambi prodotti dalla russa Enix, e possono inoltre contare su una flotta di migliaia di Shahed 136 acquistati dall'Iran. In poche parole, il fronte ucraino è stato inondato da droni di ogni tipo e dimensione, i più avanzati dei quali sono dotati di sistemi di intelligenza artificiale che permettono di individuare in autonomia gli obiettivi e poi attendere il comando da parte dell'operatore per fare fuoco. O almeno questo è ciò che è avvenuto fino a oggi. Come ha segnalato l'esperto militare TX Ems, l'impiego di droni totalmente autonomi, in grado quindi di colpire l'obiettivo senza nemmeno attendere il comando dell'operatore, sta rapidamente diventando realtà ed è già stato documentato in Libia durante la guerra civile e anche in Ucraina. D'altra parte, scrive Ems, i droni autonomi non hanno bisogno dei collegamenti radio con i piloti, che rappresentano un elemento di vulnerabilità, e nemmeno necessitano della guida da parte del GPS. L'autonomia, inoltre, aumenta ampiamente il numero di droni che possono essere impiegati per volta. L'intelligenza artificiale è ormai quindi una protagonista dei teatri bellici, e non soltanto per quanto riguarda i droni. Sempre nel corso del conflitto a Gaza, Israele sta per esempio impiegando una piattaforma tecnologica nota come The Gospel per ottenere automaticamente indicazioni su quali obiettivi colpire. Questo sistema analizza grandi quantità di informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui le riprese ricevute dai droni, le comunicazioni intercettate e i dati ottenuti attraverso la classica sorveglianza. Sulla base di tutto ciò, The Gospel individua bersagli a grandissima velocità e li segnala all'esercito. Secondo l'ex capo dell'IDF, la Israel Defense Force, Aviv Kochavi, questo sistema è in grado di individuare fino a 100 bersagli al giorno. Per dare una prospettiva, ha spiegato Kochavi al Guardian, in passato ottenevamo 50 obiettivi all'anno. Nonostante l'esercito israeliano assicuri sull'accuratezza di questo sistema e garantisca di prestare grande attenzione nei confronti dei civili, molti esperti hanno suonato l'allarme sull'utilizzo di strumenti che prediligono la quantità rispetto alla qualità degli obiettivi e che rischiano inoltre di causare il cosiddetto automation bias, ovvero la tendenza degli esseri umani ad accettare le indicazioni della macchina anche in circostanze in cui avrebbero altrimenti agito in modo diverso, per esempio evitando di colpire un obiettivo vicino a un ospedale o a una scuola. Per tutte queste ragioni, The Gospel è stato definito dai critici una fabbrica di omicidi di massa, a cui l'esercito si affida senza sapere come gli obiettivi sono stati individuati, quali sono i possibili errori a cui il sistema è soggetto e quale sia il tasso reale di accuratezza. E questo è solo uno dei tanti problemi etici sollevati dallo sviluppo di sistemi bellici basati su intelligenza artificiale. L'aspetto morale quando si parla di armi autonome o centrali strategiche come The Gospel, d'altra parte, è di importanza cruciale. È corretto cedere ad algoritmi che non richiedono necessariamente la supervisione umana decisioni relative alla vita e alla morte di persone? A tutto questo si aggiunge il fatto che anche le più evolute intelligenze artificiali, come quelle che guidano i droni o manovrano le mitragliatrici potenzialmente autonome dispiegate al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud o anche a Gaza, anche questi sistemi commettono errori e potrebbero, per esempio, non essere in grado di distinguere dei contadini da dei soldati. Inoltre, un operatore umano può decidere di evitare un attacco nel caso in cui, per esempio, gli obiettivi individuati si trovino di fianco a un ospedale o a una scuola. Un'intelligenza artificiale farebbe le stesse distinzioni? Molti principi che regolano la cosiddetta guerra giusta sono problematici per le armi autonome, mi aveva spiegato durante un'intervista Guglielmo Tamburrini, docente di logica e filosofia della scienza ed esperto di armi autonome. È vero che anche gli esseri umani non sono infallibili, proseguiva Tamburrini, ma hanno a loro disposizione tutta una serie di conoscenze di contesto per valutare le situazioni, per esempio nel caso in cui un combattente si arrenda con un gesto non convenzionale o non contenuto nel database dell'intelligenza artificiale. Vale sempre infatti la pena di ricordare che gli algoritmi di deep learning, oggi sinonimo di intelligenza artificiale, hanno esclusivamente la capacità di elaborare statistiche le enormi quantità di dati utilizzati per il loro addestramento, imparando autonomamente il comportamento che ha le maggiori probabilità di risultare corretto o adeguato. Alcuni dei problemi principali in ambito bellico riguardano però proprio l'impossibilità di prevedere con certezza il comportamento delle armi autonome. Questa limitata predicibilità porta a violare alcuni dei principi che regolano il modo in cui le parti in causa dovrebbero comportarsi in battaglia. C'è poi un altro elemento. Come tutti i sistemi basati su deep learning, anche le armi autonome possono facilmente essere soggette a discriminazioni nei confronti delle persone meno rappresentate all'interno della database e sulle quali quindi l'addestramento dell'intelligenza artificiale non può che essere limitato. È per questa ragione che si ritiene che consentire a dei sistemi di prendere di mira delle persone significherebbe permettere a questi sistemi di rinforzare o esacerbare le esistenti strutture di disuguaglianza. I pregiudizi della nostra società vivono infatti nei nostri database, nelle nostre categorie, nelle nostre etichette e nei nostri algoritmi. Invece di superare questi limiti, il rischio è addirittura di incorporarli all'interno delle armi. Ulteriore tema fondamentale è quello della responsabilità. Chi è responsabile di un errore commesso da un'arma autonoma? Secondo la legge, chi ordina un attacco militare deve essere in grado di giudicare la necessità e la proporzionalità dello stesso. Di conseguenza, le persone e non le macchine devono essere responsabili, ma se il controllo sulle decisioni assunte da armi autonome è limitato, come si può considerare l'essere umano responsabile di quanto è avvenuto? Sono tutte domande a cui si sta cercando di rispondere nei convegni organizzati periodicamente dall'ONU, in cui si scontrano le nazioni più favorevoli a un rigido controllo o a una totale messa al bando, come storicamente sono state Brasile e Argentina, e quelle che invece mirano a uno sviluppo più libero come Stati Uniti, Russia e altre. Sempre a queste domande cercano di fare luce anche campagne internazionali come Stop Killer Robots. Nel frattempo però le armi autonome sono diventate realtà alimentando un mercato che si prevede raggiungerà i 30 miliardi di dollari entro il 2030. Nonostante i tanti timori legati al loro utilizzo, come abbiamo visto, il vaso di Pandora è insomma stato aperto, rendendo sempre più urgente il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, secondo cui le macchine autonome, con la capacità di selezionare obiettivi e fare vittime senza il coinvolgimento degli esseri umani, sono politicamente inaccettabili, moralmente ripugnanti e dovrebbero essere vietate dalla legge internazionale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.